Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di natura ognuno cerca gloria per se stesso, ma in realtà nessuno di noi ha gloria in se stesso. Nessuno di noi ha valore in se stesso. Tutto il nostro valore ci viene dato da Dio. Solo Dio ha valore in se stesso. Solo Dio ha gloria. Solo Dio è degno di essere innalzato. E perciò, se io voglio essere innalzato, sto rubando gloria da Dio. Sto rubando Dio. Sto dicendo, scenditi tu, mi metto io in alto. Voglio che le persone vedano me. Voglio vedere me come bravo, buono, di qualche valore. Non che tutti guardano solo a te. Questo, fratelli, sorelle, è grave. Questo è grave. E uno mi parla di un peccato e mi agito. Ma no, mi vedi male. Perché voglio anche lì essere visto bene. Quanto viviamo cercando di rubare la gloria che appartiene solo a Dio. Che contrasto con Gesù Cristo, che è Dio, pieno di gloria, di tutta la gloria, e cosa fa? Si è spogliato della sua gloria. Perché? Noi che combattiamo per avere gloria, perché si è spogliato per salvarci. Si è abbassato per servire. Gesù viveva costantemente per gli altri, non per se stesso. Non diceva, ma ho fatto la mia parte, ma ora io sono stanco. Adesso voglio per me. Gesù viveva pensando, dedicandosi, servendo sempre gli altri. Poi ha dato se stesso totalmente sulla croce. Oggi vogliamo continuare nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni e vedere Gesù che serve facendo un atto di umile servizio che era molto comune in quell'epoca, quello di lavare i piedi dei suoi discepoli, insegnando a noi a seguire le sue orme, seguire il suo esempio, servendo anche noi gli altri. E in questo atto in più Gesù ci insegna della salvezza. Allora andiamo avanti, siamo in Giovanni 13, ci troviamo a Gerusalemme, abbiamo visto gli avvenimenti nei giorni precedenti, adesso arriviamo alla sera dove Gesù si trova con solo i suoi discepoli ad una cena, viene chiamato l'ultima cena perché è l'ultima cena che mangia con loro. Dopo la cena escono, vanno al giardino del Getsemani e lui viene arrestato, inizia il processo della notte, la mattina viene consegnato a Pilato per essere crocifisso. E pensiamo in questo brano al cuore di Gesù, incredibile, cuore che ha per i suoi discepoli di allora, cuore che grazie a Dio ha per noi, per te, per me, oggi. Quindi trovate, voglio leggere il primo versetto. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Questo è incredibile. Gesù sapeva pienamente, essendo Dio uomo, che davanti a sé, fra poche ore, aveva una sofferenza che noi non riusciamo, non riusciremo mai a concepire. Non solo la sofferenza terribile della croce, non solo il disprezzo degli uomini che sarebbero andati sotto la croce disprezzandolo, non solo la vergogna di essere appeso nudo sulla croce e tutti passavano, ma sapendo che avrebbe avuto fra poche ore il dolore di essere caricato con la colpa di tutti coloro che Dio salverà e che il Padre avrebbe versato la sua ira su di Gesù. E Gesù sapeva tutto questo, eppure, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Se tu avessi davanti una sofferenza inconcepibile, io sarei tutto preso pensando alle sofferenze. Gesù era tutto preso pensando ai suoi discepoli. O che Dio possa farci comprendere questo cuore, perché quello è il cuore di Gesù oggi e non ha davanti la sofferenza. Se riusciva a concentrare sui discepoli, pensare a loro in quel momento, quanto riesce a pensare a noi in questo momento? Questo è il cuore di Gesù Cristo e noi siamo i suoi discepoli se siamo salvati. Allora Gesù si trova in questa cena, ha scelto di mangiare questa cena, avere questo ultimo tempo intimo per mostrare il suo amore e preparare loro per quello che stava per arrivare. E lui a questa cena compie un atto di umiltà per trasmettere loro una lezione e a noi una lezione mega importante. Leggo i versetti 2 a 5. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e dipose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Prima una parola su Giuda Iscariota. Era uno dei discepoli, 12 apostoli, come gli altri. Era stato con Gesù per questi 3 anni, il tempo che Gesù aveva scelto gli apostoli. È stato mandato con un altro 2x2 a schiacciare i demoni per acclamare Gesù, aveva partecipato in quello. Eppure qua vediamo che è deciso di tradire il suo Signore. Notate che il versetto dice che il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tradire Gesù, perché Giuda non era salvato. Giuda non era salvato e perciò non aveva modo di difendersi dai falsi pensieri di Satana. Un credente ha tutte le armi, abbiamo le armi da Dio potenti da distruggere falsi pensieri. Giuda non aveva queste armi. I non credenti non hanno queste armi. Dobbiamo avvertire i nostri figli che senza Cristo Satana darà tante menzogne a loro negli anni e loro non avranno modo di difendersi. Giuda non poteva difendersi perché il suo cuore non era per Dio. Grazie a Dio che abbiamo le armi potenti da Dio da demolire, distruggere i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Giuda no. Giuda abbracciò questi falsi pensieri. Allora una cosa dice, ma come Satana va, che perfino infiltra proprio nel cerchio intimo di Gesù? Certo, ma era il piano di Dio. Satana fa tutto quello che può fare contro Dio, ma tutto quello che Satana fa è secondo il piano di Dio. Io posso dire nella nostra vita, ma pensando anche voi nelle vostre, siamo stati, abbiamo subito certe situazioni brutte di peccato, dove Satana aveva messo in testa di persone cose contro di noi, ma sono stati strumenti che Dio ha usato per santificarci, purificarci, crescerci, guidarci. E ora possiamo comprendere, Satana opera, ma è secondo il piano di Dio. Dio è sovrano, non Satana. Nessuno può sovvertire il piano di Dio. Gesù dice, parlando di Giuda, è necessario che sia così, ma guai a lui. È necessario, questo è il piano di Dio. E versetto 3, ci dà grande pace, dice, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Gesù sapeva che aveva davanti a sé la croce, che aveva davanti a sé di subire l'ira di Dio. Ma Gesù sapeva che avendo compiuto la sua missione, sarebbe risuscitato e sarebbe tornato al Padre. Sapendo che era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Gesù sapeva, non finisce con la croce. Dopo c'è la risurrezione e l'ascensione e io ritornerò al Padre. Carissimi, se tu appartieni a Dio, se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, se tu sei stato perdonato, tu hai davanti a te delle sofferenze, dei dolori, ma tu hai davanti a Dio di andare al Padre. Non finisce qui, non finisce con le prove, non finisce con le ingiustizie, finirà che saremo accolti in Gesù Cristo davanti al Padre, saremo sempre davanti a Dio, immacolati, senza macchie, senza peccato, nell'amore per tutta l'eternità. Questo è quello che ci aspetta. E Gesù è andato alla croce, sopportò il disprezzo della croce, come dice Romani, Ebrei 12, per la gioia che gli era posta davanti, sapendo che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, e noi andremo a Dio. E quanto è importante tenere in mente, qui la prova passerà, quello che sto passando adesso passerà e Dio mi accoglierà nella sua presenza. Così dopo la cena, Gesù, sapendo tutto, si è spogliato delle sue vesti esterni, si è cinto come un servo e comincia a lavare i piedi dei discepoli. Gesù prende il ruolo di un servo per lavare i loro piedi. Allora, voglio menzionare la cultura perché ci aiuta a capire. All'epoca, certamente, le strade non erano asfaltate, erano perciò piene di polvere, si camminava in sandali, piedi nudi, con piedi esposti. Quindi, tu arrivavi a casa di qualcuno ed era la pratica, era molto corretto eticamente, che i piedi fossero lavati. Allora, in una famiglia che aveva un servo, e tanti avevano servi, era il lavoro di un servo. E dove non c'era un servo, il padrone di casa, come segno di rispetto, di onore per gli ospiti, lavava egli i piedi. Gesù ha rimproverato quel Simeone, quel fariseo. Tu non mi hai lavato i piedi, questa donna mi ha lavato con le lacrime. Quindi era un segno di onorare i tuoi ospiti, di o avere un servo che lavava i loro piedi, o tu, come, Oh, benvenuto a casa mia, prendami i piedi e lavavi i piedi togliendo lo sporco del camino. La persona magari si era fatto il bagno prima di partire, ma camminando fino a casa tua, sandali, terra battuta, tanto povere, avevi i piedi sporchi. Quindi questa era la cultura. Allora a quella cena non c'erano servi. Erano tutti pari tranne Gesù, che il Signore avevano già capito che è il figlio di Dio, il Cristo. E di cosa parlavano i discepoli a quella cena? Luca, raccontando di quella cena, ci racconta di cosa parlavano. Vi leggo Luca 22, 24, 27. Leggo io. Durante questa cena, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Gesù lava i piedi dei discepoli che stavano litigando, discutendo una contesa, chi è il più grande? Ma io sarò più grande di voi. Eh no, perché io ho fatto questo e quell'altro. Allora io sarò più grande. Stavano combattendo fra di loro, verbalmente, per innalzarsi. Tutti con piedi sporchi. Nessuno voleva minimamente umiliarsi per servire gli altri, volevano innalzarsi. E in quel contesto Gesù, non è scritto, ma posso immaginare che era proprio in quel parte della cena, Gesù si alza e loro tutti discutendo, Gesù si cinse da servo, fa il suo discorso e comincia lui a lavare i piedi. Il Cristo. Non posso immaginare la vergogna di ciascuno di loro quando Gesù arriva, sapendo pochi minuti fa Gesù mi sentiva innalzarmi e Egli, il Cristo, sta lavando i miei piedi. Dobbiamo vergognarci quando cerchiamo di vederci bene e bravi. Allora Gesù, passando uno per uno, arriva a Pietro. Pietro, impulsivo. Pietro, che non nasconde quello che pensa. E leggiamo quello che succede, versetti 6 e 8. Venne dunque a Simon Pietro, ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Pietro non capiva quello che Gesù faceva. Gesù lo dice: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro non capiva. Ma molto di quello che Dio fa nelle nostre vite non capiamo. Questo è importante capire. Molto di quello che Dio fa, al momento non capiamo, Dio non ci rivela. Questo è come Dio sceglie di operare. Le vie di Dio sono infinitamente al di sopra delle nostre vie, i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri pensieri. Quante volte già in questo Evangelo gli apostoli non avevano capito? E sarà così nella nostra vita. E così Pietro, usando la sua logica, nonostante che si vede che Gesù aveva scelto di lavare i piedi, no, tu non laverai mai i miei piedi. È una doppia, in greco è molto forte come negazioni. Immagino che Pietro era mega vergognato, essendosi appena vantato. E poi Gesù arriva a lui e no, 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 cioè mi vantavo prima, adesso no, 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 io no, io sono umile, non ti lascerò mai lavarmi i piedi. Come dobbiamo agire noi quando non comprendiamo perché Dio ci comanda questo o quell'altro? Dio ci comanda cose, ma non capisco come porterà bene, non capisco il beneficio. Come dobbiamo agire? Gesù spiega a Pietro, tu non capisci adesso, capirai un domani, adesso è da fare. Pietro ha rifiutato e Gesù deve avvertirli, se non mi lasci lavarti i piedi, tu non fai parte di me, tu non sei salvato, tu non sei mio seguace. Quanto è importante che ci umiliamo a fare quello che Dio dice. Non dobbiamo capire tutto, non possiamo capire tutto. È fondamentale solo umiliarci e ubbidire. Al tempo stabilito da Dio, a volte in questa vita, a volte quando arriviamo in cielo, capiremo. Ma adesso dobbiamo ubbidire. Pietro non aveva abbastanza fede a questo punto. E così lui rifiuta e Gesù lo avverta. E Gesù dice a lui alla fine di 8, se non ti lavo non avrai parte alcuna con me. E questo è forte. Uno che dice di credere in Gesù ma rifiuta di ubbidire a Gesù. Quindi non stiamo parlando di una caduta. Stiamo parlando di una presa di posizione. Non è credente. In Luca 6, 46 a 49 Gesù dichiara, ora perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo, ha posto il fondamento sopra la roccia, è venuta una piena. Il torrente ha investito quella casa, ma non l'ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Chi ascolta Gesù e non vive quello che Gesù dice, la rovina di quella persona sarà grande. È mega pericoloso ascoltare insegnamenti, capire e poi non fare. È mega, mega pericoloso ascoltare la parola di Dio nella lettura, nei sermoni, capire e non fare. Gesù dice che la rovina di quella persona della sua vita sarà grande. Gesù dichiara in Giovanni 10:27, che abbiamo letto tempo fa, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Mi seguono. Allora, cadiamo. Ma sta parlando dell'andazzo della vita. Una vera pecora ascolta, mette in pratica. Avremo cadute, ma poi confessiamo le cadute. Pietro era salvato, perciò con questa munizione subito accetta per Gesù di lavare i piedi. Vedi, quello era una caduta, non era un cammino, perché subito si ravvede. Subito dice, va bene, va bene. Ma visto che Pietro era molto impulsivo, va oltre a quello che Gesù aveva detto e gli chiede di lavare non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù usa questo discorso per spiegare a Pietro e anche a noi della salvezza. Questo è importante. Quindi leggo i versetti 9 ad 11. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete immondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: Non tutti siete mondi. Ricordate che mondo vuol dire puro. Allora, in greco ci sono due parole per lavarsi che in italiano, per aiutarci, hanno tradotto bene. Uno è lavarsi come si lavano le mani, si lava una brocca, si lavano i piedi. L'altro è stato tradotto come fare il bagno e vuol dire lavare interamente. Quindi uno è lavare una parte di qualcosa, l'altro è di lavare interamente e hanno tradotto farsi il bagno. E qui c'è un insegnamento molto importante. Finora Gesù ha sempre usato la parola lavare una cosa parzialmente, lavare i piedi. Qui Gesù cambia verbo, che hanno tradotto come chi ha fatto il bagno. Il verbo è un passivo che in greco può essere che la persona si lava o può essere che viene lavata. Ok? Funziona così la grammatica greca. Quindi questo potrebbe essere si fa il bagno o gli viene fatto il bagno. E Gesù dice chi ha fatto il bagno o è stato lavato interamente non ha bisogno di lavarsi i piedi ed è tutto mondo, è completamente puro. Io rileggo questo versetto 10 traducendolo un pochettino con termini più diretti, semplici. Gesù gli disse: chi è stato lavato interamente non ha bisogno che i piedi siano lavati ed è tutto purificato. Anche voi siete purificati, ma non tutti di voi. E quindi chi è stato lavato interamente e poi vengono lavati i piedi volta in volta, è tutto puro. E questo è importantissimo. Il bagno, il lavaggio intero è una volta per sempre. Però camminando nella vita, sandali, i piedi nudi, si sporcano i piedi ogni giorno, ogni cammino si sporcano i piedi. E hanno bisogno di essere lavati, ma la persona non ha bisogno di essere rilavata interamente. Non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ha bisogno di lavarsi i piedi, ed è tutto puro. Perché quel lavaggio intero rimane. Quanto è importante capire questo. Prima della salvezza, una persona è del tutto macchiata con il suo peccato. E poi arriva il lavaggio fatto da Dio. In 1 Corinzi 6, 9 e 11, elenca dei peccati che macchiano tutto. Ma notate che dice eravate già quello, ma siete stati lavati. E il verbo lavati è quel verbo che viene tradotto qui come fare il bagno. Ok? È quello completo. Vi leggo in 1 Corinzi 6, 9, 11. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. E come ho detto, la parola siete stati lavati è quel verbo per lavaggio intero. Non i piedi, no, eravate in quella condizione di essere grandi peccatori, siete stati lavati. Adesso siete puri, siete giustificati, siete santificati davanti a Dio. Quella è la salvezza. Quando uno è salvato, cadrà nel peccato giorno per giorno, camminando in questo mondo. Ma non perde la salvezza, non ha più bisogno di quel lavaggio completo, il lavaggio che nel nostro brano Giovanni viene tradotto fare il bagno. Ha solamente bisogno che giorno per giorno i piedi vengano lavati. E di nuovo è tutto pieno, pulito, tutto puro. Allora, Pietro non capiva la differenza. Prima rifiuta il lavaggio dei piedi e poi vuole essere lavato un po' dappertutto. Allora lavami non solo i piedi ma anche il capo, le mani, cioè quello che tu puoi vedere lavi. E dice, no, tu sei già lavato Pietro, sei già lavato, ti servono solo i piedi, ti servono solo i piedi. Tutti tranne uno erano già lavati, quell'uno era Giuda, perché Gesù sapeva tutto. Gesù sapeva, incredibile, Gesù sapeva eppure lasciava Giuda restare là, perché era il piano di Dio. Gesù voleva andare alla croce per me e per te, incredibile. Quindi il lavaggio che ci salva è una volta per sempre, poi c'è il lavare i piedi giorno per giorno che cadiamo. Tito, capitolo 3, parla di quel lavaggio che ci salva. Viene chiamato qui un lavacro, un lavaggio intero, e leggo quello. Tito 3, 4 a 6. Parlava prima di quando eravamo peccatori, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Qui la salvezza viene descritta come lavacro della rigenerazione. Questo è il fare il bagno. No, questo è il lavaggio intero. Questo ci porta da essere sporchi, lontani da Dio, a purificati con Dio. Quindi, quanto importante che confessiamo i peccati giorno per giorno. Cosa intendeva Gesù? Tornando indietro, versetto 8, a Pietro, se non ti lavo i piedi, non avrai parte alcuna con me. Perché abbiamo detto che il lavaggio che salva è quello intero. Ma Gesù dice i piedi, questo è importante. Quel lavaggio non salva. Ma chi rifiuta quel lavaggio, chi dice, no, io sono credente, ma non voglio confessare i miei peccati giorno in giorno. Capite? Io sono salvato, ma tu hai peccato lì. Ma lascia stare, no, hai capito male, no. Chi non vuole confessare i peccati rivela che non è stato lavato interamente. Perché quando uno viene lavato interamente cambia il cuore e confesserà i suoi peccati. Non tiene i suoi peccati, cadrà giorno dopo giorno. In quella cultura si lavava i piedi tutti i giorni. Tutti i giorni. Il bagno si faceva molto raramente all'epoca. Cioè perché non avevano acqua corrente in casa come noi. Quindi fare un bagno era un mega impegno, ma i piedi si lavava tutti i giorni. Ma se uno non vuole umiliarsi e riconoscere i peccati di tutti i giorni, dimostra che non ha un cuore rigenerato. Ecco perché Gesù dice, se non ti lavo i piedi, se tu rifiuti questo, se tu rifiuti di umiliarti e ad accettare la mia opera, non avrai parte alcuna con me. Il lavaggio dei piedi non è quello che salva, il lavaggio dei piedi dimostra la salvezza. E certamente Pietro, essendo salvato, subito ha accettato. Se tu ti rendi conto, ma io sto rifiutando di confessare questo o quell'altro peccato, allora non sono salvato. No, non è la soluzione. Qual è la soluzione? Confessare quel peccato. Se ti rendi conto che hai un cuore duro e stai rifiutando da tempo a umiliarti e riconfessare un peccato, la soluzione non è di, oh, allora non sono salvato, la soluzione è di confessare il peccato. Fatti lavare i piedi. Allora, Gesù ha finito, non so se ha finito con Pietro, comunque ha finito il giro e aveva spiegato la salvezza, lavaggio intero e quello dei piedi. Adesso fa un insegnamento per loro e per noi, 12 a 17. Così dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siate beati se le fate. Questo fatto che Gesù ha lavato i loro piedi non serviva solo per insegnare sulla salvezza, che abbiamo appena visto, ma anche un esempio da come vivere la vita cristiana. Gesù il Signore, il Cristo, il Figlio di Dio, si è umiliato per servire nei modi più umili e ci comanda di seguire il suo esempio. Dice, il servo non è più grande del suo Signore. E quindi se uno dice, io appartengo a Gesù, ma non vuole umiliarsi a servire gli altri, si sta innalzando al di sopra di Gesù Cristo. Questo è grave. Noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, umiliarci per servire gli uni gli altri. Ma io ho le mie cose che devo fare. Ho le mie cose. Vivo la mia vita. Vuol dire che quello che io devo fare è importante, quello che serve a te non è importante. Filippesi 2, 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà. Ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Va avanti, dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Cristo, che pur essendo in forma di Dio, non considerò rapina aggrapparsi a Dio. Nel mondo, nella carne, ognuno cerca per se stesso. Ognuno cerca di curare se stesso. Ognuno cerca di innalzare se stesso. Si cerca il meglio per sé, i vantaggi per sé. Quel pezzo lì mi suona più bene. Io voglio fare questo. Come posso gestire la mia vita per il mio beneficio? Gesù ci dice, no, seguiamo l'esempio di Gesù, che non cercava il meglio. Cercava non per sé, cercava il meglio per gli altri. E Gesù chiude questo insegnamento dicendo: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Studiare la Bibbia per conoscere le verità non è quello che porta benedizioni. Siamo benedetti se per fede facciamo quello che Dio ci insegna. Questo è un insegnamento che sapere quello che stiamo studiando e non vivere ci porta non benedizioni, minimo. Ci porta rovina. Perché sappiamo e non mettiamo in pratica le parole di Gesù? Perché non confidiamo in Gesù? Crediamo che dobbiamo noi edificare la nostra casa? Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Devo fare. Oh, sono stanco. Devo fare. Devo creare benedizioni? No. Non riesco a servire. Non riesco a usare i miei doni spirituali, che non ho tempo. Vorrei, ma non ho tempo. Non ho tempo di aiutare qua e là. Non ho tempo. Tu non capisci quanto la mia vita è piena, ma i doni spirituali, gli altri ne hanno bisogno. Ma non ho tempo. Devo fare, devo autobenedire la mia vita, le opere delle mie mani. Devo autobenedire. Funziona? Funziona? Quanto fatica. E non vedo benedizione? Quando Dio benedice, nessuno può fermare. Quindi, questo brano ci insegna varie cose. Uno, ci ricorda del lavaggio, quello intero. Grazie a Dio. Abbiamo letto lì quel brano. Tito non l'abbiamo letto, ma parlava di peccati. Primo Corinzi 6 parlava di peccati. Eravamo coperti dei nostri peccati, sporchi davanti a Dio, senza speranza. E per grazia siamo stati lavati interamente, quello che solo Dio poteva fare. Che ci rende puri davanti a Dio, un Dio santissimo. Nel cammino cadiamo, grazie a Dio c'è il lavaggio di ogni giorno. Perciò quando cadiamo, e cadiamo, corriamo. Un frutto della vera salvezza è che corriamo ogni giorno ad essere perdonati, confessando i peccati di quel giorno. È un frutto della salvezza. Fa parte, non è facoltativo, non è suggerito. Fa parte della salvezza. Abbiamo visto l'importanza di ubbidire. Pietro non capiva tutto. Non capisci adesso, capirai in avanti. Ma ubbidisci, anche se non capisci. Quanto è importante per noi di ubbidire. Sì, ma come andrà? Come funzionerà? Ma ubbidisci. Mi fido. Abbiamo visto che Gesù, il Signore, si è messo a servire. La sua vita era servire. E ci comanda a metterci a servire. Non a fare i nostri calcoli. Ma io, per me, io devo prima. Ci comanda a servire. E in, per esempio, primo Pietro 4, 10, 11 parla di mettere a servizio i nostri doni spirituali. Filippesi 2 abbiamo appena letto, considerando non solo noi stessi. Che meraviglioso! Quando viviamo non più per noi stessi, ma fidandoci di Dio gli uni per gli altri. Beato non è solo chi ode le mie parole, dice Gesù, ma chi le mette in pratica. Chi le mette in pratica? Io ringrazio Dio per un Salvatore che ha messo in pratica quello che ci insegna. Non ha vissuto per se stesso, ma ha servito non solo lavando i piedi, ma ha servito dandosi totalmente. Lavarsi i piedi certamente era un atto vero in quella cultura. Non è che ci parla di servire in base ai bisogni, avevano bisogno di avere i piedi lavati. Non è il nostro bisogno fisicamente, ma abbiamo tutti i bisogni. Viviamo per adempiere i bisogni gli uni degli altri. Viviamo seguendo l'esempio di Cristo di darci, per la gloria di Dio, il bene del popolo di Dio. Sarà Dio ad edificare la casa. Sarà Dio a benedire. Chi ascolta e mette in pratica, beata è quella persona. Grazie che siamo stati lavati, camminiamo in santità, ubbidendo per fede, non perché vediamo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per il nostro Signore Gesù Cristo, che nonostante che si trovava in cielo in forma di Dio, pieno di gloria, adorato dagli angeli, era pronto a lasciare la gloria, spogliarsi per prendere l'umanità, per ubbidire fino alla croce, per poter salvarci. Incredibile. Dio Figlio si è fatto servo per noi e ci chiama a seguire le sue orme. Oh, grazie per il lavaggio intero, quello che ha salvato noi che siamo salvati, salverà chi crederà. Padre, la salvezza non arriva quando uno fa abbastanza, arriva quando viene lavata per essere purificato davanti a te, lavata con la rigenerazione per mezzo di Gesù Cristo. Oh Padre, grazie per la salvezza che è un dono, un'opera tua. E adesso vogliamo camminare confessando il peccato giorno per giorno, aggrappandoci a te. Padre, vogliamo questo e vogliamo servire come Cristo ha sempre fatto, come fa tuttora, intercedendo per noi. Vogliamo vivere servendo. Vogliamo seguire l'esempio che Gesù ci comanda a seguire, per fede in te. Quindi grazie per l'opera della salvezza, grazie per il perdono giorno per giorno, grazie per un grande Signore, concederci a camminare per fede in ubbidienza, per portare il frutto per la tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.